al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
L'Italia festeggia il 25 aprile, la festa della liberazione dal regime nazifascista, una festa che riafferma i valori di pace, libertà e democrazia. Questa la giornata del 25 aprile, festa nazionale dedicata alla liberazione. Noi ne abbiamo parlato con Giulio Andreotti, più volte presidente del Consiglio, è stato segretario di Alcide De Gasperi, ha partecipato alla Costituente, ha assistito personalmente alla liberazione. Ascoltiamo il suo ricordo.
Ricordo il senso così di conquista di un mondo che disperavamo che potesse essere recuperato, un'enorme gioia e un senso di fraternità che direi serviva anche a recuperare un rapporto umano dopo periodi in cui l'homo homini lupus era stata la regola di vita quotidiana.
Presidente Andreotti, lei come visse quelle ore della liberazione? C'è un'immagine che ricorda, che si porta dietro?
Ma l'immagine fu quella di credere che di fatto ormai c'eravamo, ma di avere quasi il dubbio che fosse possibile liberarsi da un incubo che era stato un incubo enorme. E ricordo insomma il contatto in quella mattina con Guido Conella e con altri amici, fu un contatto che ci vedeva tutti con le lacrime agli occhi.
Parliamo dell'esperienza partigiana, fu fondamentale per la libertà italiana?
Senza dubbio lo fu, perché la pressione degli occupanti era una pressione molto forte e quindi se non ci fosse stato in alcune zone in un modo molto intenso, in altre meno, ma un risveglio direi genuino da parte diretta del popolo, noi saremmo rimasti sotto il tallone dei dominanti almeno fino a che poi non fosse tramontato il sole anche su loro.
L'esperienza partigiana fu l'unica, o possiamo parlare anche di una resistenza popolare e anche militare?
Io credo che sono vari campi nei quali, a parte quello militare, l'apporto dato effettivamente da nostre unità, ma direi quello che era il consenso che c'era nella gente, anche in quelli che non erano direttamente impegnati su un programma politico, ma il consenso che c'era sia di ribellione verso i dominanti, sia di auspicio del superamento di quello stato d'animo così teso, rappresentava direi il pane quotidiano per tutti noi.
Presidente Andreotti, possiamo parlare di una resistenza cattolica?
Senza dubbio, e in alcune zone in modo particolare, se non ci fosse stata la ospitalità delle canoniche, delle chiese, la grande apertura direi sociale della struttura cattolica, non si sarebbe potuto ricominciare un cammino in salita.
Di fatto però molti partigiani militavano in formazioni vicine al Partito Comunista. Che futuro volevano i partigiani per l'Italia?
Ma bisogna tener conto che il comunismo, naturalmente chi vedeva le cose con maggiore obiettività non poteva non condannare la posizione favorevole a quello che era il comunismo sovietico, a quello che era stato il dominio di Mosca, però siccome era una forza senza dubbio che si era opposta anche con fortissimo sacrificio e pagando di persona al fascismo, e quindi bisognava direi tener conto che non poteva non essere una forza che contava nella ricostruzione, l'essenziale che non fosse la sola.
Qualcuno dice che anziché il 25 aprile bisognerebbe ricordare il 18 aprile del 48, quando in Parlamento De Gasperi, diciamo così, sconfisse Togliatti e Nenni. Lei cosa ne pensa?
Beh, certamente il 18 aprile è una data determinante, perché c'era molta gente che aveva paura, e un certo numero di persone, non enorme, ma che se ne erano andati in Svizzera ad aspettare i risultati, perché si temeva che l'Italia facesse la fine del comunismo sovietico. Beh, per fortuna il Signore ci ha aiutato.
Presidente Andreotti, molti dibattono che il 25 aprile deve essere festeggiato da chi era dalla parte giusta, ma allora secondo lei chi stava dalla parte giusta?
Ma io non ho dubbi quale fosse la parte giusta, però noi dobbiamo guardare avanti, non possiamo, sì, nei libri di storia bisogna essere molto analitici e guardare tutto, ma noi adesso dobbiamo guardare avanti, l'essenziale è che non c'è più un incubo derivante dal comunismo internazionale come c'era allora, e dobbiamo stare attenti, però, perché l'umanità vive su questa terra, non sul paradiso.
Dopo la liberazione e l'esperienza della Democrazia Cristiana, secondo lei questa esperienza può aver salvato la democrazia italiana in quegli anni?
A mio avviso sì, perché c'era tutto un ceto, chiamiamoli di ben pensanti tra virgolette, che se non fosse stato attirato e amalgamato da questo modello, sarebbe stato alla deriva e avrebbe fatto dominare forze che erano delle forze non certamente coagulanti.
Perché a decenni dalla liberazione tengono ancora banco le polemiche? Ci si divide ancora sulla festa nazionale del 25 aprile?
Insomma, noi non siamo paese che dimentica facilmente, pensi che insomma, ancora le tappe dell'indipendenza fanno parte in alcune zone d'Italia di motivi sia di ricordo sia anche di polemica, quindi io spero di vivere abbastanza, ma non tanto da non veder più che si facciano di dispute e ricordi di questo genere.
E allora, per concludere, Presidente Andreotti, per festeggiare il 25 aprile serve una partecipazione storica e distacco politico, può essere l'atteggiamento giusto?
Sì, distacco politico nel senso di saper guardare avanti, perché se noi guardiamo soltanto indietro, vabbè, facciamo una rievocazione cronistorica forse esatta, ma non serve a niente.
Grazie al presidente Giulio Andreotti, mentre saluto il professor Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Professore, grazie.
Buongiorno.
Ha sentito il presidente Andreotti, in sostanza a 64 anni dalla liberazione tengono banco ancora le polemiche. Lei cosa ne pensa?
Ma certamente le polemiche tengono banco se, come dire, si vuole farle tenere vive, perché in effetti sono eventi lontani su cui si potrebbe, pur nella diversità delle interpretazioni, anche trovare un consenso, almeno per quanto riguarda alcune questioni di fondo, per ciò che hanno rappresentato, cioè quelle vicende nella storia d'Italia che poi naturalmente si è molto sviluppata e che continua a svilupparsi.
A questo punto noi andiamo a vedere cosa ne pensa la gente per la strada. Siamo andati con il nostro Andrea De Angelis a sentire le voci dei cittadini. Abbiamo unito a queste anche i suoni che allora accompagnarono la liberazione. Professor Giovagnoli, grazie ad Alvaro D'Amico. Andiamo a sentire insieme questo stacco.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir.
È un dolore perché abbiamo perduto marito, figlio, distrutto tutto, perciò è più dolore che altro perché mi ricorda tutti i guai che abbiamo passato.
Con me, vedete?
No, voleva sapere il 25 aprile per noi. È un dolore.
Non è una festa. No, no, abbiamo aperto tutto. La famiglia, l'azienda, tutto.
Grazie.
Non voglio ricordare.
Che importanza ha per lei il 25 aprile?
Capirà chi sa, ricorda. Il 25 aprile è la liberazione.
È bella festa nazionale.
È festa in tutta Italia, qui. E basta, poi che tu.
Siamo a casa.
Pensa che è importante ricordare feste?
Sì, ma come no? La liberazione, non ho capito se è importante. Sì. Bella festa.
È importante anche per le nuove generazioni, ricordo.
Le nuove generazioni, come no?
Che è l'anniversario della liberazione? Ma io non so cose che non ho vissuto, allora non è che ha molta importanza. Più lei, forse. Più sta signora.
Io mi sono mai interessata. Poca, della politica non mi interessa proprio. L'ascolto sì, ma non me ne importa niente.
Pensa che per le nuove generazioni, per i più giovani, sia importante ricordare questo evento?
Beh, io non credo che è una festa inutile per conto mio.
Vabbè. Sai qual è la cosa più importante? Che domani è festa, che non si lavora.
Questa è buona. Professor Giovagnoli, noi abbiamo montato queste voci così come le abbiamo prese, casualmente, naturalmente non sono un campione scientifico, però c'è da riflettere su queste risposte date tra l'altro non da giovani ma da anziani.
Ma sì, certamente esprimono un certo disorientamento e anche un certo disagio, che è un disagio, come dire, diffuso nella cultura di oggi, la quale direi è incerta su che posizione avere verso queste vicende ormai storicamente lontane ma comunque fondanti della nascita dell'Italia repubblicana all'interno della quale viviamo tuttora. Credo che si possa dire che questa incertezza riflette una più generale incertezza dell'epoca storica, di questa cosiddetta seconda repubblica nata all'inizio degli anni 90, che forse non ha ancora trovato un punto di approdo solido e definitivo rispetto alla propria identità e quindi anche rispetto alla storia passata.
Professor Giovagnoli, i cattolici e la resistenza, che cosa possiamo dire?
Ma io credo che si dovrebbe dire molto di più di quello che si è detto fino adesso. I cattolici sono stati considerati un po' una parte secondaria e in qualche senso è vero, se prendiamo la resistenza soltanto in modo ristretto come resistenza armata. Perché i cattolici avevano delle perplessità proprio, come dire, sull'uso della violenza. E tuttavia questo, secondo me, non giustifica l'operazione che è stata fatta molte volte di catalogare i cattolici come degli attendisti o, peggio, degli opportunisti che avrebbero fatto parte soltanto della zona grigia fra i contendenti senza prendere posizione. In realtà il ruolo dei cattolici è stato, oserei dire, determinante in quegli anni. Perché le vicende fra il 43 e il 45 non sono state dominate, contrariamente a quello che si dice, da grandi orientamenti ideologici, i quali ci sono stati naturalmente, ma erano minoritari. Ciò che è stato dominante in quegli anni era la tragedia di una guerra che stava producendo degli effetti sempre più terribili, e una guerra poi ormai chiaramente perduta, all'interno della quale gli italiani con grande fatica hanno preso coscienza, direi individualmente, in assenza di punti di riferimento chiari, e uno dei pochi che c'era è stato proprio rappresentato dalla Chiesa, la quale indicava la priorità della pace e della solidarietà, che erano in effetti i grandi bisogni della società italiana in quel momento drammatico.
Qui, professor Giovagnoli, si ritorna anche a parlare dell'atteggiamento della Santa Sede durante il 45 e quelle ore della liberazione.
Indubbiamente, innanzitutto io ricorderei il giugno 44, Roma liberata, e due giorni dopo tutta Roma, possiamo dire, che si riversa in piazza San Pietro per esprimere una convinzione diffusissima, cioè che Roma era stata salvata dal Papa, da Pio XII. Questa è una sensazione diffusa anche al di fuori di Roma, proprio perché con il crollo del regime, con il crollo anche dell'autorità morale del re, nessuna istituzione in Italia aveva più la forza che invece appunto è stata conservata dalla Chiesa, la quale prudentemente negli anni del 43-45 non ha dato però nessun appoggio alla Repubblica Sociale Italiana e in questo modo ha anche indicato la strada di una fuoriuscita, non necessariamente attraverso la lotta armata, ma una fuoriuscita dalla guerra e dallo scontro. E io vedo anche dalla mia esperienza di professore le tante tesi laurea su piccole vicende locali, il clero impegnato fino in fondo nella solidarietà alla popolazione e alla fine solidale con chi si vuole affrettare la liberazione e la pace, ma non per motivi ideologici, ripeto, ma perché la Chiesa è in qualche modo in quel momento l'anima, l'interprete di un paese drammaticamente consapevole, sempre più consapevole dell'errore fatto con la guerra, del fatto che la guerra era una grande tragedia e che occorreva allontanare, superare tutti quei regimi totalitari che alla guerra avevano condotto.
E allora, professor Giovagnoli, perché secondo lei dobbiamo festeggiare bene il 25 aprile?
Ma direi proprio per questo legame che in fondo già allora la Chiesa aveva indicato tra libertà e pace. Nel 1944 Pio XII, con un famosissimo radiomessaggio, espresse chiaramente per la prima volta una preferenza per la democrazia. Perché? Proprio perché era il sistema, così sembrò ai suoi occhi, che meglio avrebbe potuto garantire una pace stabile e duratura in tutto il mondo. Io credo che non si deve aver paura di ricordare che in quel passaggio difficile gli italiani hanno scoperto l'importanza della libertà e anche scoperto l'importanza di una solidarietà interna e anche internazionale. La storia italiana è passata attraverso quel momento. Io non credo che si debba né enfatizzarlo più di tanto, sono passati tanti anni, non è che si può chiedere a tutti di sapere con esattezza che cosa è accaduta, ma sono perplesso di fronte a una classe politica così ondivaga su queste tematiche che rappresentano tappe irrinunciabili della storia italiana, anche per guardare oltre, anche per guardare un futuro che tutti ci auguriamo di libertà e di pace.
Grazie al professor Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea dell'Università Cattolica Sacro Cuore, buon lavoro a lei.
Arrivederci, grazie.
Il professor Giovagnoli, amici ascoltatori, ha parlato della liberazione di Roma. Era il 4 giugno del 1944. Ebbene, noi vi proponiamo una testimonianza audio proprio di quel momento, grazie ai documenti delle Teche RAI e dell'Istituto Luce. Ascoltiamo, era il 4 giugno del 1944.
La sera del 4 giugno 1944 entrano a Roma combattendo i primi Rangers americani, mentre i tedeschi stanno abbandonando la città. Ecco la testimonianza del comandante della Quinta Armata americana, generale Mark Clark.
La maggior parte della gente non collega la data del 4 giugno, giorno in cui entrammo a Roma, con lo sbarco del generale Eisenhower in Normandia. Ma le due operazioni erano coordinate e mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma, se fosse stato possibile, subito prima dello sbarco di Eisenhower. Il 5 giugno entrai anch'io in Roma con la mia jeep per la via Casilina. Non eravamo molto pratici della città. Il generale Hume, che era con noi, aveva suggerito che il Campidoglio sarebbe stato il luogo adatto per incontrarmi con i miei comandanti di corpo d'armata. I romani sembravano impazziti d'entusiasmo per le truppe americane. Il nostro gruppetto di jeeps errava per le vie, ma non riuscivamo a trovare il Colle Capitolino. Ci eravamo smarriti. A un tratto ci trovammo in piazza San Pietro e un prete si fermò accanto alla mia jeep e disse in inglese: «Benvenuto a Roma, posso esservi utile in qualche modo?» Gli chiesi la strada per il Campidoglio. Là intendevo discutere intorno ai nostri piani immediati. Volevamo spingerci immediatamente oltre Roma per inseguire il nemico e prendere il porto di Civitavecchia. Quando fummo in piazza Venezia, davanti al balcone dal quale Mussolini soleva fare i grandi discorsi, una folla applaudente ci bloccò. Finalmente ci aprimmo un varco e salimmo sul colle. Il portone del Campidoglio era chiuso. Io bussai parecchie volte, non sentendomi molto conquistatore di Roma. Mentre si bussava, io pensai che quella era per noi una giornata storica.
Dopo anni di guerra, il Papa Pio XII si affaccia al balcone per salutare i romani.
Roma, guarda oggi con nuova speranza e con rinnovata fiducia alla tua salvezza.
E questo era un documento dell'Istituto Luce e delle Teche Rai che testimoniano il 4 giugno del 44 come Roma ha vissuto la liberazione. Poi io saluto il professore Fulco Lanchester, docente di diritto costituzionale e comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche e la Sapienza di Roma. Ben trovato. Buongiorno. Professor Lanchester. E a lei una prima domanda, esperto costituzionalista: che rapporto c'è tra la resistenza il 25 aprile e la Costituzione italiana?
Il Capo dello Stato ha voluto sottolineare che c'è una connessione strettissima. In effetti ogni ordinamento ha bisogno di un mito fondante. La resistenza ha prodotto, è il prodotto delle forze politiche che hanno generato la Costituzione, e quindi c'è una strettissima connessione. Evidente che però la resistenza è stata vissuta in maniera differente nelle varie fasi storiche del nostro paese e dalle forze politiche che hanno contribuito o che si sono opposte alla Costituzione. In questo momento c'è il tentativo di riaffermarne l'elemento fondativo, ma anche di farlo divenire collettivo e unanimistico.
Professor Lanchester, io le faccio ascoltare ora alcune voci prese dal nostro Andrea De Angelis per le strade di Roma, per capire invece come la gente festeggia o avverte ancora a distanza di 64 anni il 25 aprile. Abbiamo messo anche dei suoni tipici di quel tempo. In un primo blocco, poco fa, abbiamo ascoltato Fischia il vento, che era l'inno dei partigiani vicino al Partito Comunista. Ora andiamo ad ascoltare un altro suono tipico di quel periodo, cioè Faccetta Nera, che era vicino anche al partito fascista, e poi sentiremo la gente, quindi la gente con i suoni di quel tempo. Ascoltiamo.
Quanto pensi sia importante ricordare il 25 aprile?
Molto, abbastanza short da dittore, ti ringrazio.
È un'importanza, io perlomeno la santifico e la ricordo. Cioè, come tutte le feste, vado in chiesa, vado alla messa, tranquillamente. Giusto santificare le feste.
Grazie.
Professor Lanchester, sono naturalmente interviste casuali per le strade, così come le abbiamo prese, le abbiamo messe in onda, non sono un campione, ma così come il blocco precedente, la sensazione che nella gente questa festa sia sentita ma fino a un certo punto, lei cosa ne pensa?
Beh, mentre il primo degli ascoltatori sottolineava l'importanza laica per la fondazione del paese, l'altro ascoltatore in realtà forse l'aveva identificato come santificare le feste domenicali. Il problema è che il 25 aprile, così come la Costituzione, si trasforma e trasforma il suo senso nel tempo da festa storicamente fondata sulle forze politiche che nel 40 1943-45 si opposero al nazifascismo e poi fondarono la Costituzione, in qualche cosa di più slabbrato e meno politicamente orientato, e cioè è la festa del ritorno alla democrazia e dei valori democratici e dei valori della Costituzione, che si contrappongono ai totalitarismi e agli autoritarismi, ma non hanno più la polemicità della contrapposizione tipica della guerra civile, perché la resistenza e il periodo 43-45 è stata molte cose, è stato l'ultima fase del risorgimento, una guerra civile e una guerra di classe. In questo momento noi la vediamo come il ritorno alla democrazia.
Professor Lanchester, in questo percorso importante che lei ha sottolineato, l'esperienza partigiana fu l'unica come esperienza di resistenza al nazifascismo o ci fu anche una resistenza militare, una resistenza di popolo?
Prima di tutto la resistenza è un fenomeno composito, dal punto di vista storiografico ci sono alcuni che addirittura la collegano al periodo precedente al 1943, al periodo dell'antifascismo dopo il 1922, quindi 1922-1945, altri soltanto alla crisi del 25 luglio e soprattutto dopo l'8 settembre. La resistenza è stata molte cose, è stata una guerra civile tra élites, ma è stata anche un forte radicamento soprattutto nelle regioni settentrionali, con una guerra di liberazione, con un radicamento all'interno delle masse popolari, ma soprattutto successivamente è stata la base di legittimazione del nuovo regime democratico e repubblicano. E l'importanza della resistenza non è soltanto delle formazioni militari partitiche, ma anche delle formazioni del Regio Esercito che hanno continuato la lotta per fedeltà al giuramento.
La Costituzione, professore, ne abbiamo parlato all'inizio di questo collegamento, quanto raccoglie del bagaglio ideale della resistenza?
Beh, ne raccoglie molto, ma naturalmente noi lo vediamo adesso sotto un profilo differente. Con la scomparsa nel 92-93 dei vecchi partiti di massa, socialisti, comunisti e cattolici, nella Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista, in realtà si tende a europeizzare e idealizzare i radicamenti, esternalizzare i radicamenti della resistenza più che interiorizzarli all'interno del paese, nel senso si parte dal discorso delle quattro libertà di Roosevelt nel 1941 e si arriva fino ai valori fondanti della democrazia europea nell'ambito del processo di integrazione democratico dell'Unione Europea. Ci sono poi alcune contraddizioni che sono evidenti nello stesso movimento di resistenza, perché nell'unità antifascista vi erano poi prospettive ideali differenti, quelle che si sono incontrate anche alla Costituente, che sono riuscite, come ha sostenuto un costituzionalista di origine cattolica, Costantino Mortati, sono riuscite a trovare un compromesso efficiente relative alla casa comune che ha resistito fino adesso e che deve essere rafforzato. Il 25 aprile non è una festa della divisione, ma è una festa della democrazia che unisce e non divide.
Grazie di questa immagine, noi la salutiamo, professor Fulco Lanchester, docente di diritto costituzionale e diritto comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza di Roma. Grazie.
Buongiorno. E
buona festa anche a lei. Noi ci fermiamo qua, amici ascoltatori. Ringrazio per la parte tecnica Mario Scatton, Alvaro D'Amico, Maria Serena Tuglio ed Eva Orman in regia. Da Luca Collodi la linea torna alla rete.